Ciao a tutti, bentornati. Questa è una nuova puntata, la quarta puntata di questa serie Esoterismo e conoscenza al confine, ideata e condotta da Luca Ronchi. Sono professionista olistico esoterico, mi trovate su YouTube, su Facebook, su Telegram. Potete seguirmi se vi piace questo materiale perché faccio anche molte altre cose. Prima di partire con il materiale nuovo, che sarà in continuità con il podcast precedente, vi parlo più approfonditamente di una iniziativa che partirà a breve, il 25 aprile, un corso di 16 ore su Zoom, quindi lo potete seguire da qualunque parte d'Italia, di introduzione alla filosofia esoterica, dove è un corso intensivo, saranno 4 incontri a partire da domenica mattina 25 aprile ogni 2 settimane. Molto interessante perché vi do un'introduzione appunto al pensiero esoterico, quindi capiremo chi sono questi gruppi esoterici che detengono queste conoscenze molto antiche, che sono poi la codifica e decodifica allo stesso tempo di quelle che sono le leggi naturali, di come funziona la realtà, ciò di cui parliamo anche in maniera più divulgativa qui, e faremo tutto un percorso di conoscenza, per esempio, delle energie maschile e femminili, della fisica quantistica e come si applica alle antiche conoscenze, che cos'è veramente la sezione aura e come crea la realtà. Affronteremo poi negli incontri successivi per esempio i cicli cosmici, quella che è chiamata l'era dell'acquario. Vi spiegherò cosa sta succedendo adesso, cosa comporta vivere in questo tipo di energia, e impareremo perché questi cicli cosmici sono una cosa reale, che agiscono per esempio sul DNA. Ecco, un materiale molto interessante che sicuramente vi darà degli strumenti per poi poter affrontare anche un vostro percorso di studio in maniera molto più consapevole, piuttosto che prendere e leggere un po' qui, prendere un libro là e alla fine, come dire, assorbire poi molto poco. Ecco, qui avrete gli strumenti appunto per essere introdotti alla logica della filosofia esoterica. Quindi se volete, se siete interessati, seguitemi sui miei vari social. Vi consiglio particolarmente Telegram, quindi t.me/lucaronchiesoterismo, o mi cercate, comunque mi trovate su Telegram. Lì ci sono anche tutte le info tecniche, i costi e come partecipare. Organizzato in collaborazione con Alvise, un gruppo molto interessante che organizza eventi interessantissimi gestiti da Marco Conti, con cui ho fatto recentemente 2 eventi gratuiti che trovate sulla loro pagina, sulle piramidi, sulla scienza segreta delle piramidi e sulla ghiandola pineale quale portale dell'anima. Ecco, ma veniamo al podcast, quindi al materiale di oggi. Allora, ci eravamo lasciati la volta scorsa con tutto il discorso che riguardava l'effetto Maharishi, quindi là ovviamente, come faccio sempre, vi ricordo, ascoltatevi se avete tempo tutti i podcast dal primo in consecuzio, in modo che seguiate appunto questo filo logico e possiate poi comprendere meglio ogni nuova nozione che aggiungo. Abbiamo parlato di, faccio un piccolo recap, di Maharishi Effect, cioè la possibilità tramite piccoli gruppi di meditatori sincronizzati con un intento comune, persone non necessariamente formate, ma che meditavano insieme per il bene, potremmo dire per l'amore, con amore, con specifiche tecniche che però non necessariamente, aggiungo io, debbano essere quelle. Questa tecnica comunque deriva da quella che è diventata poi la meditazione trascendentale, Maharishi Mahesh Yogi, degli anni 70 inizia questi esperimenti e vede come queste meditazioni con queste particolari tecniche di un certo numero di persone aiutavano a diminuire la violenza e il crimine a livello statistico con una media del 16%, fino a punte del 72%. Sembra una cosa impossibile, ma in realtà è reale, è stata studiata statisticamente, e ricordo che la scienza statistica è una scienza matematica precisa, vuol dire che se si escludono tutti gli altri fattori possibili e c'è una deviazione dalla media statistica, appunto delle statistiche di criminalità, vuol dire che c'è un fattore X che è la causa di quella deviazione, al di là di quale fattore sia. In questo caso, esclusi tutti gli altri fattori, rimaneva quello della meditazione. Se preso isolato, questo esperimento può anche sembrare impossibile, può anche sembrare astruso, e anche se i dati scientifici potrebbero sembrare validi, potremmo anche scegliere, come dire, di non crederci. Ma se inseriamo questa ricerca all'interno di un quadro coerente, quello che sto cercando di fare, cerco sempre di fare, e in questo podcast vi sarà sempre più chiaro, Allora ecco che il Marish Effect diventa un qualcosa di reale, un qualcosa che poi ha un sacco di diramazioni o che si inserisce all'interno di questo quadro più grande, che è quello che riguarda ciò che è realmente la coscienza e come la coscienza influenza la materia, come la coscienza sia in realtà la materia, e quindi è un gioco di un'energia che dialoga con se stessa, in questa danza di coscienze che interagiscono una con l'altra e che hanno in realtà la stessa origine e solo apparentemente sono separate. Continuiamo su questa linea. Avevo anticipato che avremmo parlato del Global Consciousness Project, progetto di coscienza globale, di consapevolezza globale, e l'altra volta non l'avevo approfondito perché il podcast stava venendo un po' troppo lungo. Allora, questa è una ricerca che è stata portata avanti primariamente dall'Università di Princeton, quindi stiamo parlando di un'università importante. Al di là di quello che pensa il senso comune, ci sono molte università che stanno portando avanti da tanto tempo esperimenti del genere. Questo è uno dei più interessanti. Questo concetto si lega poi anche alle ricerche, per esempio, dell'ArfMath Institute e dell'Istituto di Scienze Noetiche, fondato da Edgar Mitchell, che è un ex astronauta che poi si è occupato molto di legami tra scienza e spiritualità. Sostanzialmente, in questa serie di esperimenti, dei generatori casuali di numeri sparsi per il mondo, potete immaginarli come delle calcolatrici che generano una sequenza di numeri casuale. Casuale perché? Perché questi circuiti sono basati su una proprietà che si chiama, potremmo chiamare effetto quantistico, su un effetto quantistico di fluttuazione casuale quantistica. Vuol dire che è una casualità reale, nel senso che se questo circuito sta in condizioni normali, le naturali fluttuazioni casuali di quel circuito elettrico genereranno poi dei numeri casuali. Quindi voi lo fate andare e vi esce 5, 10, 1000, 1, 2000, 2005, a caso potremmo dire, no? Vari numeri. Cosa succede? Che quando ci sono particolari eventi globali, è stato visto, la casualità di questi numeri, che sono di nuovo generati dalle fluttuazioni quantistiche casuali di questi circuiti, diventano un po' meno casuali. C'è una deviazione statistica, di nuovo, dal loro essere casuali. Vuol dire anche qui che c'è un fattore X che fa sì che questa casualità quantistica non sia più tanto casuale. C'è una deviazione. E questo è un effetto eclatante, potremmo dire, perché questi circuiti sono fatti apposta per generare numeri casuali. Questo effetto sono eventi, adesso vi leggerò bene quello che dicono loro sul loro sito, che è spiegato molto bene, sono eventi di portata globale che generano un forte slancio emotivo, esempio 11 settembre, al di là delle teorie di cospirazione, se è avvenuto come ci hanno detto oppure no, quello che conta in questi esperimenti è, come dire, l'interpretazione che dà luogo a uno slancio emotivo, a una focalizzazione da parte delle persone. Quindi, quando c'era stato, per esempio, l'attentato o quello che c'è stato, l'evento 11 settembre, tutto il mondo, sostanzialmente, soprattutto i paesi occidentali, si sono monofocalizzati su questo evento, agganciandovi anche una componente molto forte emotiva. La componente forte emotiva è il carburante di queste cose, e le potenzia, è come se fosse il filo tirato ho già usato questo esempio, qui lo riadattiamo, dell'arco, quindi il potenziale, ecco, quanto la corda viene tirata, mentre la focalizzazione è la direzione in cui si sta mirando, e la coscienza è la freccia che viene sparata. Ecco, questa coscienza ha un effetto. Allora, nel Marish Effect la misurazione di questo effetto era fatto sulla diminuzione degli atti criminali, perché quelle meditazioni erano dedicate alla diminuzione. E se vi ricordate, il numero di persone necessario a raggiungere questo effetto era bassissimo, era l'1% solo della popolazione. Vuol dire che, per esempio, in una città come Roma basterebbero meno di 200 persone per poter che meditano con quelle particolari tecniche o tecniche simili, ma con quel fine, per per abbassare effettivamente la criminalità. Pensate quanto ci vorrebbe poco. Quindi infatti sono sorti anche gruppi che, per esempio, avevo parlato di come a Washington c'era stata anche una ricerca collegata con la polizia. E uno diceva, ma la polizia... La polizia dà retta a queste cose? Beh, vedrete, parleremo più tardi nel podcast delle ricerche che sono state fatte a Fort Bragg, famose sotto il nome degli esperimenti dell'uomo che fissava le capre, che questi mondi apparentemente razionali, razionalistici, si aprono molto spesso per varie motivazioni, spesso diverse, a questi effetti, considerati paranormali. Sono famose anche, per esempio, l'utilizzo di medium e di sensitivi per trovare, in alcuni casi, come con Pat Price, i risultati sono stati anche buoni, persone scomparse, ma lì c'è tutta una serie di, magari ne parleremo più avanti, di spiegazioni su come funziona questa cosa qui, come funziona la sensitività. In questo caso, invece, l'effetto viene rilevato. Quindi queste persone non si mettono a meditare, ma focalizzano per altri motivi la loro coscienza verso un dato evento. E quindi c'è un effetto. In questo caso, quello che viene mostrato dall'essere meno casuali di queste sequenze di numeri, di generatori di numeri casuali, quindi vanno proprio alla natura stessa di quel macchinario, è sostanzialmente l'idea di un campo più coerente. Cioè, immaginatevi, dei numeri casuali sono la manifestazione, potremmo dire, visiva o effettiva del caos. Cioè, casuale vuol dire che è un sistema caotico, proprio per definizione, un sistema caotico, un sistema casuale. Nel momento in cui c'è una focalizzazione, allora viene generato quello che si può chiamare un campo coerente. Un po' come l'idea del laser, che è una fonte di luce coerente. Possiamo immaginare che è monodirezionale, va nello stesso, banalmente, in maniera divulgativa, vanno verso la stessa direzione. Ecco, questa è la stessa cosa. Immaginatevi come se ogni persona, la sua coscienza, fosse un piccolo laser. Ecco, questo piccolo laser sostanzialmente, normalmente è direzionato in maniera caotica, in 3000 direzioni. Una persona pensa a quello, a quello, a quello, a quello, a quello, cose diverse durante la giornata. E invece in questo caso, questo laser, l'attenzione della persona, la focalizzazione va tutta in una direzione. E quindi questi piccoli fasci di laser, cioè l'attenzione focalizzata di coscienza delle persone, si uniscono perché vanno nella stessa direzione, quindi creano una coerenza, creano come un laser più grande che guarda, che mira, che punta in una specifica direzione. Questo è quello che è successo in quel caso e ha generato, possiamo dire, un campo di energia che è andato a, come effetto, potremmo dire secondario, come effetto rilevato, come se fosse una cartina a tornasole, la modifica di questa casualità, creando un campo di coerenza. Si dice proprio campo di coerenza. Io spesso questa cosa la spiego così. Allora, se voi prendete un magnete è un'entità molto particolare. Voi potete prendere due magneti, metterli uno contro l'altro e sapete che avvicinandoli a un certo punto c'è una resistenza. C'è un lavoro contrario, proprio termine di fisica, c'è una spinta contraria. Un lavoro è la forza che genera, come dire, un effetto di spostamento. Ecco, in quel caso voi dovete fare forza, dovete cercare di fare un lavoro per spingere rispetto alla resistenza che vi fa il magnete, per cercare di avvicinarlo di più. A un certo punto voi potete continuare a spingere per tutto il giorno e stancarvi, quindi usare energia, ma il magnete continuerà a farvi resistenza. Non è che il magnete a un certo punto smette di farvi resistenza, il magnete continua all'infinito. Voi finché non vi stancate potreste anche essere in grado di nutrirvi tramite flebo per avere sempre energie, però il magnete sarebbe sempre più bravo di voi, spingerebbe contro di voi all'infinito. Ecco, questa cosa, questo effetto, che è molto sottovalutato in fisica, viene spiegato in vari modi più o meno astrusi, come un'energia immagazzinata. In realtà è un effetto che in esoterismo è ben conosciuto, potremmo dire, e che nelle scienze, diciamo, di confine sta venendo compreso come un effetto legato a dei potenziali energetici infiniti, delle fluttuazioni quantistiche. Cioè sostanzialmente l'idea che nella parte vuota degli atomi ci sia energia infinita, e quindi sostanzialmente il magnete è in grado di attingere a questa. Infatti non è un caso che nei prototipi, no, dei motori free energy, questo è un discorso molto grosso, si va sempre sul magnetico. Anche Tesla usava tecnologia magnetica spesso, perché il magnete ha queste particolari proprietà. Allora, cos'è che rende diverso un magnete rispetto a un altro materiale? Che le componenti del magnete, potremmo dire, sfoggiano questa idea di focalizzazione, di monodirezionamento. Nel momento in cui tutte le componenti di un magnete sono direzionate, a quel punto esce la magia. A quel punto ecco che l'effetto magnete diventa tangibile. E l'effetto magnete è un campo, il campo magnetico. Il campo, l'ho già definito in altri podcast, ridefiniamolo, è una porzione di spazio all'interno del quale c'è un effetto. E allora, quando per esempio si dice il campo di coscienza divino, è uno spazio, cioè la nostra, il nostro cosmo, il nostro universo, dove c'è un effetto, cioè l'effetto della coscienza divina. Ecco, quando si parla del campo di energia divina. In questo caso il campo magnetico è uno spazio che c'è intorno al magnete, che entro il quale c'è un effetto. Allora, che cosa si postula? E non sono io a postularlo, ma sono gli stessi ricercatori che sono dietro a questo progetto, per esempio per l'Università di Princeton, adesso vi leggerò l'estratto, che postulano l'esistenza di questo campo di coscienza. Lo chiamano noosfera, vuol dire dal greco campo di pensiero, noosfera, che sostanzialmente deriva da alcune idee a partire dal secolo scorso, ma anche da prima, che sono state poi, diciamo, popolarizzate da Lovelock con l'ipotesi Gaia. L'ipotesi Gaia, cioè la geosfera, quindi il mondo. Io ovviamente, sapete, non sono d'accordo con questo, tutta un'anima, tutta una coscienza, però nella visione normale potremmo dire che la geosfera, quindi il mondo materiale degli elementi, è appunto questa geosfera. Poi si passa alla biosfera, che è il mondo vivente, e poi l'uomo, che ha questo qualcosa in più, che potremmo chiamare pensiero razionale, come lo vogliamo chiamare, crea questo campo di pensiero, noosfera, di pensiero umano. Abbiamo già parlato, tornando ai podcast precedenti, quindi ancora prima dell'effetto Marishi, delle ricerche sia di Cliff Baxter che di Rupert Sheldrake. Quindi capite già che questo concetto di noosfera è un concetto importantissimo, ma è un altro pezzo di questo puzzle. Per cui in questa sequenza di geosfera, biosfera, noosfera, come dire, si assegna una qualità via via più complessa, mentre dalle ricerche per esempio di Sheldrake, ma soprattutto di Baxter, questa noosfera, potremmo dire, in realtà non appartenga solo all'uomo, ma appartenga anche alle piante e a tutti gli esseri viventi. Aggiungo di nuovo anch'io, appartiene in realtà anche a ciò che consideriamo inanimato, semplicemente perché tutta la materia vibra e questa stessa vibrazione come dire, concorre alla generazione di questo campo di pensiero, che poi è quello che dà origine e che sostiene, che mantiene, che informa tutta la nostra esistenza, e di cui il mondo materiale è solo un aspetto all'interno di questa sua natura multidimensionale. Però è molto interessante perché è un'ulteriore riprova dell'azione, in questo caso ancora più forte potremmo dire rispetto all'effetto Marishi, che guarda una statistica degli atti criminali. Qui invece c'è un effetto, potremmo dire, fisico, perché vengono alterati dei circuiti. Ecco, in questa direzione sono andati tantissimi ricercatori. Adesso quello che mi preme trasmettervi è il concetto, però si potrebbe approfondire tantissimo rispetto a questo concetto. Però vedete come quello che vi avevo detto all'inizio, che si va in una direzione opposta rispetto a quello del senso comune, è sempre più vero, è pieno di queste ricerche, anche di università, anche di scienziati accademici che hanno una visione un po' più aperta, in continuità con la visione dei grandi padri della fisica quantistica, che, come vi ho detto sin dal primo podcast, assegnavano alla coscienza un valore fondamentale. E fondamentale in fisica vuol dire che viene prima dello spazio e del tempo. Torneremo sicuramente su queste tematiche della noosfera. Adesso vi voglio leggere questo interessante estratto dall'Università di Princeton e poi passiamo a queste interessanti ricerche di Fort Bragg, che magari non conoscete molto, ma che sicuramente vi faranno, vi risulteranno simpatiche, ecco, ad ascoltare. Allora, leggiamo. Scusate, eccoci. Allora, sentite cosa dicono sul loro sito, sul progetto Noosfera dell'Università di Princeton. I generatori di numeri casuali basati sul tunneling quantistico producono sequenze di 0 e 1 completamente imprevedibili. Ma quando un grande evento sincronizza i sentimenti di milioni di persone, la nostra rete di generatori di numeri casuali diventa sottilmente strutturata. Calcoliamo una probabilità su un trilione che l'effetto sia dovuto al caso. L'evidenza suggerisce una noosfera emergente o campo di coscienza unificante descritto dai saggi in tutte le culture. Il Global Consciousness Project è una collaborazione internazionale e multidisciplinare di scienziati ed ingegneri. Raccogliamo dati continuamente da una rete globale di generatori fisici di numeri casuali situati in un massimo di 70 siti host in tutto il mondo in un dato momento. I dati vengono trasmessi ad un archivio centrale che ora contiene più di 15 anni di dati casuali, ora sono molto di più, perché questo è stato scritto tempo fa, in sequenze parallele di prove sincronizzate a 200 bit generate ogni secondo. Il nostro scopo è esaminare le sottili correlazioni che possono riflettere la presenza e l'attività della coscienza nel mondo. Ipotizziamo che ci sarà una struttura in quelli che dovrebbero essere dati casuali, una struttura nei dati casuali, associati ai principali eventi globali che coinvolgono la nostra mente e il nostro cuore. Gli effetti sottili ma reali della coscienza sono importanti scientificamente, ma il loro vero potere è più immediato. Ci incoraggiano a fare cambiamenti essenziali e sani nei grandi sistemi che dominano il nostro mondo. La coscienza di gruppo su larga scala ha effetti nel mondo fisico. Sapendo questo, possiamo intenzionalmente lavorare verso un futuro più luminoso e consapevole. Bellissimo, bellissimo proprio leggere queste parole dai brividi, leggere queste parole da scienziati e ingegneri che arrivano alle stesse identiche conclusioni tramite la ricerca di quello che facevano i padri della fisica quantistica e ancora prima i grandi pensatori del passato, gli esponenti delle scuole misteriche. È veramente bello, e proprio questo, sapete che mi piace fare, unire sempre il mondo degli antichi di questo pensiero esoterico che è stato trasmesso nei millenni, che si rifà alle leggi naturali, come la scienza, spesso inconsapevolmente, delle volte un po' meno come avete visto, sta riscoprendo queste stesse cose. Infatti sono loro stessi, avete sentito, dicono come i saggi del passato, perché uno scienziato della mente aperta scopre queste cose, non si può rendere conto, se una persona che ha un certo tipo di formazione, sapere che queste cose corrispondono esattamente alle grandi tradizioni. Tant'è che, come vi ho già detto, tutti i personaggi più importanti della storia e le stesse persone che hanno fatto quelle leggi che questi scienziati adesso utilizzano per altre cose, pensiamo a Newton, erano in primis esoteristi, erano in primis delle persone spirituali. E quindi finalmente il gap si sta colmando. Magari queste persone vengono da un altro tipo di formazione e fanno il percorso inverso, potremmo dire, mentre nell'antichità si era prima spirituali e poi si scoprivano le cose del mondo materiale, o come queste leggi naturali, primariamente metafisiche e multidimensionali, poi manifestano in questa realtà. Ecco, purtroppo cause di forza maggiore mi impediscono, visto che sto registrando appena prima di pubblicare la puntata, cause di forza maggiori mi impediscono di continuare. Allora riprenderemo dalla prossima volta, tanto state tranquilli che non vado da nessuna parte, quindi adesso, anzi, vi ho dato una piccola pillola, così ascoltate anche velocemente e vi risulta tutto più facile da digerire. Riprenderemo la prossima volta dalle ricerche fatte a Fort Bragg, famose per l'uomo che fissava le capre. Vi farò tutto un bel racconto, anche molto divertente a tratti, su come poi queste stesse capacità della coscienza possono essere applicate in altri ambiti per altri scopi, e come poi di nuovo si arrivi alla fine alle stesse conclusioni, sempre allo stesso punto. Allora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì. Trovate nel frattempo altre cose sul mio canale YouTube. Domani sera, sabato sera, a partire dalle 22 faccio una live dove parleremo dell'esoterismo di True Detective, prima stagione, ma in generale tutta la serie. E sono argomenti pesanti, però è giusto anche affrontarli, quindi omicidi rituali, gruppi di potere, Pizzagate, spiritualità deviata e cose insomma che. È giusto anche che se ne parli e ci si rifletta sopra perché è importante nel proprio percorso di evoluzione spirituale. Vi ricordo, come ultima cosa, se vi piace, quello che sto facendo, quindi il materiale che divulgo, prendete in considerazione di fare una donazione, all'indirizzo, paypal.me/lronchi, così potete aiutare. In ogni caso vi ringrazio, ecco, per seguirmi perché anche questo è piacevole, sono piacevoli tutti i commenti, sono piacevoli i vostri feedback, è un piacere avere a che fare con persone che hanno una certa sensibilità e quindi anche il divulgare, il condividere queste tematiche, sicuramente non di facile accesso, è sempre piacevole. Va bene, con questo vi saluto e ci vediamo la prossima settimana e con tutti gli altri miei progetti. Ciao!